Le 15.30 su www.radioyulm.it. State ascoltando Morio Cho Radio, il Giappone a portata di radio. E siamo tornati qui come ogni mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 con una puntata speciale oggi finalmente, vero Fra?
Quindi non quella rubrica meteorologica?
No. Va bene, dai, facciamo la rubrica meteorologica anche oggi. Oggi il cielo è triste, possiamo dire è il modo migliore per definire.
Ma lo definisci sempre triste, non hai altri appellativi nel tuo vocabolario? In ogni caso, oggi siamo qui, come diceva Samu, con due ospiti, ma non vi sveleremo ancora chi. Se volete scoprirlo, restate con noi. Questo è Morio Cho Radio, il Giappone a portata di radio. Io sono Francesca, qui con me Samuele. Vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social, sul sito www.radioyulm.it. E iniziamo subito con la puntata.
E come ha detto Francesca prima, oggi abbiamo qui due ospiti, perché vi raccontiamo un piccolo aneddoto di come siamo arrivati a quest'oggi, ecco. Un articolista del nostro blog, perché sì ragazzi, se voi non lo sapete, noi abbiamo anche un blog dove si scrivono degli articoli, pensate un po'. Giulia Radice, che è qui con noi, ciao
buongiorno.
Giulia.
Buongiorno, cioè buonasera, non so che...
Buongiorno, vabbè, buon pomeriggio.
Applausi per Giulia, grazie Giulia per essere qua con noi.
Grazie a voi.
Ha scritto un articolo riguardante Kenshiro, mm-hmm. E diciamo, ci ha chiesto se poteva fare questo intervento, noi siamo super disponibili, e allora abbiamo detto, ma sì, perché no? E allora abbiamo colto la palla al balzo, perché, non so se lo sapete, se non lo sapete, male, qui in università un nostro professore tiene il corso Culture Visuali dell'Asia, e dove ci parla di Giappone, Cina, Corea, insomma un po' di tutto, e oggi quindi l'abbiamo portato qui per parlare di cinema in relazione anche a quello che è successo con Kenshiro. Buongiorno professor Locati.
Buongiorno, ciao a tutti.
Applausi anche per il prof Locati. Sì, ma queste applausi arrivano sempre un po' in ritardo, non ho capito perché, li devo tipo anticipare.
Sì, devi essere prontissima
ad applaudire.
Ma come abbiamo detto prima, vogliamo partire da Kenshiro, no? Parlaci un po' dell'articolo che hai scritto, Giulia.
Allora, inizialmente l'articolo l'ho scritto perché nei cinema, come forse avrete letto da qualche parte, è uscito per 3 giorni il film storico di Kenshiro, che uscì nel 1986 in Giappone. È un film che da molti è reputato un film omaggio alla serie originale, più che un film vero e proprio, perché racconta, no, una parte del fumetto di Kenshiro, sì. Senza raccontarlo tutto, chiaramente, ma racconta, lo racconta, diciamo, ispirandosi alla serie TV, ma al contempo anche modificando alcune cose della storia.
Certo.
E è un film importante proprio sia perché appunto è, diciamo, parallelo alla serie originale, non è proprio ispirato
non
prontamente.
Segue gli avvenimenti uno a uno.
Esatto.
Ecco.
Però è anche importante per rivelarci una parte della cultura, diciamo, italiana-giapponese, e della relazione che c'è stata tra questi due paesi, soprattutto a partire dagli anni 70 fino agli anni 70, anni 80, ovvero il fatto che il film sì uscì in Giappone nel 1986, ma in Italia arrivò nel 1993 in videocassetta, quindi neanche passò per il cinema, arrivò subito in videocassetta, quindi averlo in sala nel 2024 è una gran cosa, perché
certo.
È scoprire una parte di Kenshiro che non si conosceva in Italia, o meglio, che hanno conosciuto quelli che hanno effettivamente guardato il film negli anni 90.
Certo.
Ma poi è anche un'occasione per festeggiare i 40 anni della saga di Kenshiro, che nasce in Giappone negli anni 80, nell'83 col fumetto, però effettivamente la serie viene mandata in onda a partire dall'84, quindi sono ormai 40 anni che c'è questa saga qua.
E di Kenshiro, una cosa che colpisce magari le nuove generazioni, che comunque fa riflettere, è la violenza, no? Ci sono state numerose storie di censura, me lo racconta proprio il tuo articolo.
Esatto.
E, mentre in alcune nuove edizioni queste censure sono state abbassate. Ecco, in Kenshiro la violenza però è sempre, diciamo, relativa a un messaggio che vuole mandare l'opera, no? Facendo un parallelismo con qualcosa di moderno, mi viene in mente ad esempio Attack on Titan, dove la violenza è assolutamente esplicita, però è un veicolo del messaggio che vuole trattare l'opera. Ecco, invece opere moderne come ad esempio Chainsaw Man, bellissimo, ma c'è una violenza quasi splatter che è fine a se stessa. E quindi passo al professor Locati, no? Secondo lei il rapporto tra la violenza e le serie in Giappone, anche perché c'è lo stereotipo dei film dei samurai, sangue e nient'altro, cioè stiamo andando più verso una direzione dello splatter perché sì, perché è bello, oppure c'è questo, la violenza per dare un messaggio?
Allora, la violenza in Giappone è percepita forse in un modo un po' diverso da quella in Occidente, e quindi c'è una tradizione diversa, questo come, certo, come premessa. Detto questo, mi hai presentato come professore, quindi forse fa brutto dirlo, però a me sinceramente che la violenza veicoli un messaggio oppure no interessa poco, nel senso non è per giustificare la violenza non è che ci deve essere per forza un messaggio, questa è la mia opinione personale. Quindi
concordo.
Concordiamo, ecco, siamo via
meno
nella
male,
tutta.
Meno male, l'ho detto apposta per come captazio e benevolenza. No, no, però quindi che Kenshiro o che Attack on Titan abbiano anche un messaggio, un qualcosa in più, però certo, come dire, la violenza in altre serie può essere utile alla narrazione, alla modalità di scelta dall'autore per raccontare qualcosa, quindi non necessariamente deve avere un messaggio. Detto questo, ovviamente ha un effetto sulle persone. A proposito di Kenshiro, io ricordo che c'era stato tanti anni fa una trasmissione qui in Italia proprio sulla violenza nei manga e nell'animazione con Gad Lerner che conduceva, e alle spalle aveva una gigantografia di Kenshiro, certo, proprio come rappresentante della violenza nelle serie animate giapponesi. È stato un problema semplicemente perché in Italia le serie erano pensate e indirizzate a un pubblico molto giovane, quindi determinate serie che evidentemente non erano pensate per un pubblico molto giovane non erano adatte, quindi venivano o censurate o riviste.
Certo.
Si tratta solo di intendersi. Adesso io credo che ormai ci sia la consapevolezza che alcune serie possono avere un pubblico più maturo.
Speriamo.
Che siano trasmesse quindi in orari diversi, quindi non abbiano più bisogno di quegli interventi che un tempo si facevano.
Sì, certo. Ma è anche vero che spesso viene detto che la violenza negli anime, ok, è ciò che ispira i giovani a fare violenza a sua volta, è d'accordo?
No, ovviamente, anche perché appunto se dovessimo stare a guardare la violenza che c'è non solo negli anime ma dappertutto, saremmo tutti a ucciderci quotidianamente in strada. Fortunatamente questo non avviene, quindi siamo tutti in grado di distinguere entro, come dire, le norme psicologiche di una persona, un cittadino normale, anche se normale è una brutta parola, però insomma siamo tutti in grado di distinguere tra realtà e finzione, quindi siamo in grado di distinguere una violenza, come dire, narrativa e di finzione, e una invece che avviene appunto per strada.
Certo. E all'interno invece della pubblicazione giapponese, perché lei giustamente ha detto che la violenza viene vista in modo diverso e proprio Kenshiro aveva un target differente in Giappone, come ha detto prima, da noi in Italia è stato smazzato, tra virgolette, mi si passi il termine, ai bambini o comunque a preadolescenti, li metti davanti alla televisione e e assorbono quello che vedono. In Giappone invece come è stato visto Kenshiro? Cioè, magari non con delle recensioni chiaramente, ma in quegli anni invece quali erano le cose che hanno influenzato il modo di fare le opere visive appunto giapponesi?
Ma rimanendo nell'ambito dell'animazione, in realtà gli anni 80, soprattutto all'inizio, sono degli anni che riflettono un sacco sul tema del post-apocalittico, cioè quello che avviene dopo un'eventuale catastrofe. Kenshiro è una delle possibili declinazioni, ma ce ne sono tante altre. Mi viene in mente, vabbè, il film che ha dato il via allo studio Ghibli, che è Nausicaa della Valle del Vento di Miyazaki, che di nuovo ha un'ambientazione post-apocalittica, pur non avendo tutto il côté di violenza che invece ha Kenshiro. E poi ci sono sempre una serie di Miyazaki, Conan, il ragazzo del futuro, anche lì un'ambientazione post-apocalittica senza tutta la violenza che c'era invece in Kenshiro. Quindi ovviamente è un tema che interessa molto la società giapponese in quel periodo, perché è un periodo di grande crescita economica, si pensa che la crescita economica non avrà mai fine, e quindi tutti si chiedono, ma se a un certo punto dovesse finire questa società del benessere, cosa potrebbe succedere? E da lì nascono tutte queste narrazioni, chi più e chi meno, con la violenza inclusa.
Certo, e direi che quindi possiamo sentirci una delle canzoni, perché noi quando abbiamo gli ospiti chiediamo di da darci delle canzoni. E questa è la prima che ha selezionato il Prof Locati per noi. Time to make a move, get lit so loud. We know we'll never lose, get trophies now. 숨겨둔 흥이 top flash, 사람들이 멈춰게. Radio Yulm, state ascoltando Morio Cho Radio, il Giappone a portata di radio. Vi devo chiedere scusa, mi chiederete perché mai? Perché questa canzone non era stata proposta dal professor Locati. Ho fatto una incredibile gaffe leggendo male la scaletta, ma era stata proposta dalla nostra Giulia. Quindi,
quindi non devi chiedere scusa agli ascoltatori, ma Prof Locati, perché ma continuiamo su il filone del Giappone, come sempre direi, ma soprattutto facciamo qualche un esploar un pochino sulla persona del professor Locati, visto che è qua con noi.
Ma anche soprattutto...
no. No, come? Noi l'abbiamo invitata apposta. No, adesso, scherzi a parte, com'è che si è appassionato lei alla cultura orientale? Da dove è iniziato? C'è un prodotto visuale in particolare che le sta a cuore? Ecco, qualcosa del genere.
Ok, visto che parliamo di Giappone, in realtà la mia passione per i prodotti asiatici viene in realtà da Hong Kong, quindi da un po' più spostato a sinistra sulle cartine. Nel senso che ho iniziato a vedere una serie di film quando ero adolescente, quindi prima ancora della vostra età attuale. Ho iniziato a appassionarmi ai film d'azione e horror e di altri generi cinematografici provenienti da Hong Kong. Da lì ho iniziato a spaziare, ho detto ma ci sono delle cose incredibili, delle cose che mi lasciano a bocca aperta. Ho iniziato a cercare altre destinazioni delle mie divagazioni cinematografiche. Sono arrivato in Giappone, poi in Cina, in Corea, eccetera eccetera.
Però ad esempio la disponibilità, no, di opere che comunque si avevano un tempo, penso quando lei era piccolo, piuttosto quello che noi abbiamo adesso, che è tantissimo, no? Cioè proprio da Hong Kong, com'è che ha fatto a reperirlo anche solo?
Allora, un tempo c'era un mercato parallelo e sotterraneo di appassionati che si scambiavano materiali, non c'era, cioè esisteva già internet, non sono così vecchio, ma non sono così vecchio, però appunto non c'era ancora la disponibilità tramite internet, non si potevano scaricare o vedere, trovare film, quindi ci si scambiavano queste liste infinite scritte a mano, comunque clandestine, sembravano le copie carbonare del Risorgimento, in cui appunto si diceva questo ce l'ho, questo non ce l'ho, e quindi si facevano degli scambi con altri appassionati, era una rete parallela di conoscenza. Certo. Adesso è molto più facile, paradossalmente, però a volte mi sembra che ci sia meno curiosità, nel senso che essendoci un'infinità di cose a disposizione è più difficile andare a cercare cose che invece non sono immediatamente reperibili.
Certo. Quindi più la nicchia, ecco, adesso è comune rispetto, cioè la nicchia poi sarebbero le cose comuni, però si è sempre più di nicchia, ecco, in questo senso.
Forse sì, cioè nel senso ci si appassiona di un settore, a volte più, mi sembra, poi non lo so, me lo dovete dire voi, mi sembra che sia più difficile uscirne, cioè si inizia a vedere che drama e si guarda solo quelli e non si ha idea che magari in Cina si fanno delle serie altrettanto fighe o cose del genere.
Sì, strizzando l'occhio anche al professor Bittanti che ci faceva comunicazione digitale, questo è dovuto anche agli algoritmi dei magari nostri social che sono basati proprio su quello che vediamo, quindi se noi tendiamo a guardare solo K-drama ci verranno proposti solo K-drama, mentre magari a un esordio di internet o comunque a prima che esistessero i social e le grandi piattaforme era più un devo andare a cercare tutto quello che c'è e quando ho la possibilità di vedere qualcosa c'è tutto quello che posso vedere.
Ma proprio probabilmente perché ce n'era poco, quindi tutto ciò che hai fa cultura, ecco, da questo punto di vista probabilmente, correggetemi se sbaglio.
Sì, poi si doveva andare a costruire un percorso, quindi come dire non c'era già un algoritmo appunto che suggeriva cosa andare a vedere, quindi erano scelte personali e poi a seconda di quanta passione c'era o di quanto interesse c'era si andavano a scoprire cose più o meno lontane da quelle da cui si era partiti.
Invece a livello proprio personale, ha mai vissuto quello che soprattutto penso Yesamu, una generazioni nostre alle medie subiva, ovvero le discriminazioni perché si guardavano anime, che okay, coreano un po' meno, perché i prodotti coreani penso fossero arrivati un po' dopo con i BTS, ecco. Però proprio se tu dicevi io guardo anime, ok, basta, tu eri l'emarginato della classe, ecco. Quindi se noi già siamo giovani ed è spopolata praticamente col Covid, ecco, la mania adesso che tutti sono fan di questa cultura. Quando era giovane lei, c'era questa parte discriminatoria in cui lei magari si è sentito meno perché guardava questi prodotti visuali?
Ma anch'io leggevo e guardavo serie animate, leggevo manga a scuola. Devo dire che sono stato fortunato, no? Non c'è mai stata questa discriminazione. C'erano altre persone nella mia classe o anche nella scuola comunque che ne guardavano e ne parlavano, quindi non mi sono mai sentito solo o isolato. Certo, sicuramente alcuni guardavano con un po' di aria di superiorità questa cosa, ma d'altra parte è una cosa che credo sia comune a tutti gli adolescenti che si affacciano ai prodotti culturali, nel momento in cui li scoprono sono sempre visti come, come dire, delle persone che non sanno nulla e quindi non possono capire la grandezza del tal prodotto piuttosto che di un altro e quindi si limitano a delle cose per ragazzini, per bambini. Erano visti così i fumetti prima dell'arrivo dei manga in Italia, sono stati visti così i manga e poi gli anime, e probabilmente ogni nuovo prodotto culturale ha questo periodo di stigma che accompagna. In genere sono gli adolescenti o comunque appunto i giovani in età scolare che si avvicinano per primi a queste forme e poi vengono capiti dopo un po' dagli adulti anche forse. E adesso forse siamo arrivati al punto in cui si può parlare anche tra quarantenni e cinquantenni di manga e di anime, però un tempo ovviamente non era così.
Certo, e io questa cosa la sto vivendo anche con i miei genitori, perché sto cercando di espandere questa mia conoscenza, perché loro non erano appassionati di Asia in nessun modo. Come molti della mia generazione, sono stato messo davanti a Dragon Ball e poi ho fatto tutto da solo con i vari siti internet, proprio perché sono figlio di questa generazione, ecco. Ho provato a fare vedere la mia opera preferita in giapponese, che è Attack on Titan, a mia madre e si è dimostrata stupita. A me questo è quello che mi trova molto interessato molte volte, cioè che molte persone tendono a giudicare qualcosa senza neanche avere in mente minimamente di che cosa parli. Cioè, ad esempio, quando all'inizio dell'Attacco dei Giganti ho chiesto a mia madre: secondo te come andrà? Lei ha detto: dai, loro due vanno mano nella mano, si trasformano in giganti e combattono i cattivi. Cioè, è questo.
Ma è Devil May Cry Baby, ragazzi.
Devil May Cry Baby non credo sia così. Cioè, se si abbracciano alla fine, ma un po' più profondo. Un po' più brutto, cioè brutto nel senso di pesante.
Cruento.
Esatto, grazie per l'assist. Ecco, quindi questo problema effettivamente è solo per una questione di non lo guardo, perché no? Oppure, cioè, perché invece un Game of Thrones che ha tanta crudeltà, tanta esplicità anche dal punto di vista sessuale non viene demonizzato, ma se un film, un'opera giapponese ha tanta sessualità o tanta crudeltà viene demonizzato?
Beh, non viene demonizzato Game of Thrones fino a un certo punto, nel senso che la prima stagione aveva molto sesso e molta violenza, poi l'hanno diminuita man mano proprio per le proteste che ci sono state. Quindi in parte comunque anche lì ha avuto un suo effetto. Dopodiché, secondo me, si parte sempre, quando non conosciamo le cose, da una serie di pregiudizi e da quello che viene raccontato di quel prodotto prima di iniziare eventualmente a guardarlo. E quindi, ovviamente, se un prodotto viene raccontato al grande pubblico come violento, diseducativo, assolutamente nocivo, è chiaro che molte persone che magari hanno sentito parlare di quel titolo ma non l'hanno mai guardato perché non hanno un interesse diretto, si fermano e dicono: certo, non lo guarderò mai più perché non voglio essere influenzato da queste cose molto molto brutte. Poi invece, se c'è qualcuno che li introduce, come nel tuo caso, o se c'è qualcuno che magari ne parla in un modo diverso e quindi incuriosisce, io credo che poi chiunque può appassionarsi a una serie eventualmente anche molto violenta, pur non essendo quello il suo genere principale, se c'è naturalmente un qualche elemento narrativo che la attanaglia, che lo interessa.
Certo. E invece, sempre parlando di rapporti tra varie appunto generazioni, no? Secondo lei perché l'America sì e il Giappone no? Ad esempio, sempre per noi ragazzi, sempre parlando di cose estreme, mi viene in mente magari i Griffin o American Dad, che sono molto over the top, lasciatemi il termine inglese, mentre alcune serie come possono magari cruente come Kenshiro, anche da giovani della nostra età, vengono definite come troppo crude, troppo violente, troppo di qua,
sì,
troppo
però
di là.
Aspetta un attimo, Samu, tu stai paragonando i Griffin a Kenshiro, cioè penso siano due cose completamente diverse. Io non penso che Kenshiro sia andato mai lì a dire chioppa davanti al suo nemico.
Appunto per questo, perché Kenshiro è troppo violento ma i Griffin non vanno bene? Cioè, questo è quello che mi sto chiedendo io, perché l'America sì quando è eccessiva ma l'Asia no? È una, forse questa domanda non ha una vera risposta, però è proprio una qualcosa che voglio chiedere anche a Giulia, non lo so, cioè per parlare come conversazione.
Ci penso.
Passa il testimone, Giulia.
Per ora.
Si dissocia, Giulia si dissocia.
No, intanto sarebbe un bellissimo crossover, cioè Kenshiro contro i Griffin.
Bellissimo.
Che potrebbe
come Gundam e Hello Kitty adesso, io non volevo dirlo, però.
Subito al cinema.
E, detto questo, probabilmente una parte è anche una vicinanza culturale. Noi siamo fino dalla più tenera età bombardati di prodotti americani, hollywoodiani, statunitensi, come vogliamo dirlo, e quindi siamo abituati a un certo tipo di ironia, a un certo tipo di anche di eccesso da parte di determinate serie, e quindi anche le serie comiche come possono essere i Griffin o American Dad eccetera, certo sono, come dire, fuori dal canone della commedia per famiglie, perché hanno delle battute magari scorrette o hanno delle parolacce eccetera eccetera, però rientrano in un determinato percorso a cui siamo più abituati.
Certo.
Sicuramente le serie giapponesi, provenendo da una cultura completamente diversa e a noi più distante, non abbiamo questa familiarità fin da una più tenera età, e quindi probabilmente lasciano più perplessi, perché colpiscono delle corde diverse della sfera delle possibilità narrative.
Beh, Samu, che dire più, nel senso, io direi che possiamo fare un breve riassunto di ciò che abbiamo detto finora, nel senso che io, se posso dire un aneddoto personale, no? Cioè, anche rispetto a ciò che si guarda, come dice Samu, in famiglia, no? Ok? io sono cresciuta guardando anime, cioè io da piccola con mio padre di fianco guardavamo Yattaman, mio padre sbavava dietro a Mistronio, io dietro a Boiacchi, cioè, quindi diciamo che la mia famiglia è proprio come la società, ecco, io e mio padre da un lato, mia sorella che invece si è introdotta ai visual coreani, mia madre che invece mi vede fare cosplay e mi dice ma dove vai vestita così, tu vai a quelle fiere sataniche, no? Quindi, roba è così. Quindi penso che la mia famiglia sia il riassunto della società, no? Come dicevamo prima. Ma detto questo, no? Nel senso, c'è forse una possibilità che la società possa sempre più andare verso un'apertura rispetto, visto che anche il Giappone si sta comunque aprendo sempre più verso nuovi prodotti visuali, visto che anche il cinema adesso vediamo i film di My Hero Academia piuttosto che Haikyuu, che sono quelli diciamo un po' più recenti degli anime, ma ce ne sono tantissimi. Si può anche il cinema includere più serie animate? Cioè, possibile questa cosa in un futuro utopico?
Beh, ma io credo che di serie animate ne arrivano già tantissime. In realtà voi me ne parlate come di un qualcosa che ancora deve essere accettato, ma io credo, almeno per l'esperienza che ho rispetto a 20 anni fa o 30 anni fa, ormai avete vinto, cioè non, nel senso,
speriamo.
Quello sicuro.
Quindi non credo che sia possibile pensare a un futuro in cui c'è un'accettazione maggiore, nel senso resterà sempre una cosa di nicchia, ma una nicchia molto molto grande rispetto al passato.
Quindi non sarà più una nicchia, perché se è una nicchia molto grande non sarà
però,
più una nicchia.
D'accordo, non sarà la società completa che guarderà le serie animate giapponesi, però una buona parte sì, e sarà un territorio comune, cioè come nella mia generazione quello che ha unito le persone che guardavano queste serie erano le sigle italiane delle serie animate giapponesi. Probabilmente voi avrete invece dei riferimenti visivi o le colonne sonore originali rispetto a quello, però è un qualcosa che ormai è diffuso dappertutto, credo.
Certo, sì, ecco, forse la differenza che mi è venuta in mente è che comunque rimaniamo due paesi molto diversi, Italia e Giappone, quindi a livello di importazione quello che può essere importato grazie al web ce l'abbiamo, cioè possiamo veramente avere di tutto. Avere il film al cinema è già un di più, tra virgolette, perché vorrebbe dire prendere una parte della cultura giapponese e farla propria, perché chiaramente in Giappone, io credo, poi mi corregga professor Locati se sono in errore, i film che girano nei cinema siano molto diversi dai film che girano nei film italiani.
Assolutamente no, è chiaro che una parte di quello che viene prodotto in Giappone in Italia non arriverà mai, ma questo vale anche per l'animazione, cioè in Giappone circolano molte molte più serie rispetto a quelle che noi vediamo o che captiamo tramite Crunchyroll o tramite altre piattaforme, che siano quelle Netflix eccetera, quindi è ovvio che c'è molto molto di più. E c'è anche una disattenzione verso i prodotti dal vivo che invece ormai è stata superata dalle prodotti d'animazione, quindi videogiochi, serie animate e fumetti ormai sono sdoganati, diciamo così, non c'è la stessa attenzione per i prodotti dal vivo. Lì sicuramente entra in gioco anche un fattore culturale, un fattore... passatemi il termine razziale, nel senso, certo, che l'animazione prevede dei disegni che possono essere comunque passati come disegni neutri o che non hanno una etnia definita, mentre quando vediamo degli attori giapponesi o cinesi o qualsiasi altro caso c'è sempre un distacco maggiore, noi, certo, che siamo occidentali e che ci crediamo superiori ovviamente.
purtroppo è così, ma adesso non è più uno scherzo, questa è veramente una delle canzoni che ci è stata proposta dal professor Locati, poi ci dirà perché, e quindi questa è Inu O a Morio Cho Radio. Get there. siamo tornati a Morio Cho Radio, il Giappone a portata di radio. Siamo qui con il professor Locati e con Giulia, che è quindi sparte ma ci ascolta. Lei sta ascoltando
sempre.
Tutto. Io sono Samuele.
Io sono Francesca. Ragazzi, è il momento che tutti voi stavate aspettando, il momento della nostra rubrica.
Ti insegno il giapponese.
Hadouken. Non ce la facciamo.
Ormai lo sapete che è una gag questa, succederà sempre. Ma oggi il giapponese non ve lo insegno io, ma abbiamo qui una persona che tiene un corso riguardante proprio non solo il Giappone, ma l'Asia in generale. Allora abbiamo chiesto a lui di spiegarci dei termini. Ma prima io vorrei chiedere, se posso, ovviamente, se non sono troppo invadente, il motivo della selezione della canzone di prima, se c'è o se banalmente no.
No, vabbè, quando avete chiesto di scegliere delle canzoni, ho pensato che questa fosse una sintesi di tante cose diverse, nel senso che è un film d'animazione Inuo, uh-huh, di Iwasa, quindi di un autore ormai riconosciuto, e che mescola tante cose diverse. È ambientato nel passato, ma ha un sacco di cose che vengono dal presente in realtà, e quindi mi faceva riflettere così il fatto che i protagonisti di questo film d'animazione fossero dei suonatori e dei danzatori tradizionali giapponesi, ma, mm-hmm, utilizzassero una musica completamente e chiaramente moderna, certo, come quella che abbiamo appena sentito. E quindi niente, era un sincretismo che mi piaceva così buttare lì.
È sicuramente molto interessante, e meno male che ho fatto la domanda, perché è una sfumatura in più che sicuramente io almeno ho apprezzato, ma sono sicuro che anche i nostri ascoltatori lo avranno fatto. Ma
continuiamo sul filone dei film. Però prima di parlare di film veri e propri dobbiamo conoscere alcune terminologie, ed è per questo che adesso parte la rubrica. Quindi qual è il primo termine, prof, che ci va a insegnare?
Il primo termine è banalmente Eiga. Okay. Che è il termine, devo spiegare subito?
Non ci sono.
Eiga, che vuol dire film, in giapponese, è composto da due ideogrammi. Eiga vuol dire sostanzialmente, se si traducesse in modo letterale, riflesso, disegni riflessi, mm-hmm, e indica appunto quelli che in inglese sono i film, i motion pictures. Certo. La cosa divertente è che Eiga, il secondo carattere ga, è uguale a manga. Ed è lo stesso carattere, proprio lo stesso ideogramma, e quindi due media che sono nati più o meno negli stessi anni, comunque alla fine dell'Ottocento, come fumetto e film e come cinema, hanno, come dire, uno stesso termine che li accomuna nella lingua giapponese, cosa che non hanno ad esempio in italiano e neanche, certo, in inglese.
Magari sto viaggiando troppo, però dal punto di vista semiotico questa cosa magari la potremmo leggere come un non dividere così nettamente le varie forme d'arte, come ad esempio ci sia qua in Occidente i fumetti sono una cosa, i film sono un'altra, lì in Oriente è un po' diverso.
Sì, nel senso, entrambi sono media che appartengono alla cultura visuale, certo, e la cultura visuale in Giappone è particolarmente sviluppata, e quindi probabilmente poi, essendo arrivate in Giappone più o meno negli stessi anni questi due media, poi si sono diffusi anche nello stesso momento nel paese, e quindi anche i termini forse sono stati coniati appositamente per questo, o riutilizzati come nel caso di manga per indicare qualcosa di nuovo che stava arrivando. Quindi anche da questo, però, sicuramente c'è anche la parte di accomunare delle forme mediali che sono tutto sommato simili.
Certo, ma io direi che possiamo continuare quindi con la lezione, e prego Francesca.
Quindi prossima parola, io leggo qui, adesso però il prof ci correggerà le pronunce, perché io amici giapponesi al contrario del prof non ne ho, ma mi piacerebbe, quindi se siete giapponesi fatevi avanti.
Scriveteci al numero 331 14 38 923
per fare amicizia con me, perché ci tengo a imparare il giapponese, ad avere amici giapponesi. Il prossimo termine che impariamo è jidaieki o Gendaigeki.
Okay. Jidaigeki e Gendaigeki, che sono due parole con cui in Giappone indicano sostanzialmente, suddividono i film a seconda di quando sono ambientati. Mm-hmm. Jidaigeki, che vuol dire letteralmente opera del passato, sono tutti i film ambientati appunto nel passato, quindi film storici, quelli che noi diremmo i film di samurai, in buona sostanza, ambientati prima del 1868, cioè della caduta dello shogunato dei Tokugawa e la riapertura del Giappone all'Occidente, a tutto il mondo poi, non solo all'Occidente, che è avvenuta nel 1868. Quindi tutti i film ambientati prima sono definiti Jidaigeki, cioè opere appunto del passato, e Gendaigeki ovviamente sono invece opere del presente o della modernità, e sono tutti quei film che sono ambientati dopo il 1868 e quindi tendenzialmente nell'epoca moderna.
Ok, adesso proseguiamo col prossimo termine che so dire bene perché c'è una serie dedicata proprio a quello e non possiamo dire, non so, non ne abbiamo mai parlato forse, o forse sì, non mi ricordo se l'abbiamo mai
probabilmente
citata.
Probabilmente è uscita da qualche parte, secondo me sì, potrebbe essere,
l'abbiamo
sì,
nominata
qualche
che
volta sì.
Kaiju! Ok, dalla serie Kaiju Number 8 direi che ce l'abbiamo, questo ce lo portiamo a casa, prof.
Giusto, giusto, okay. Non è già corretta.
Magari l'enfasi un po' eccessiva, però vabbè, soprassediamo, soprassediamo.
No, no, ci sta, ci sta. Anche perché appunto i Kaiju sono i cosiddetti mostri giganti, anche se la traduzione letterale di Kaiju è strane bestie, è un termine che come manga è stato riutilizzato dopo l'avvento del primo Kaiju cinematografico che è Godzilla. Prima era un termine che veniva utilizzato in paleontologia per indicare tutte quelle bestie che si credevano estinte nel passato e che e quindi erano a metà strada tra la finzione, l'invenzione e la mitologia, e appunto il termine viene riutilizzato per indicare questo sottogenere cinematografico giapponese che è quello dei mostri giganti, appunto il cui capostipite è Godzilla.
Che comunque, ridendo e scherzando, cioè quelli, non so, della generazione di mia sorella, no? Godzilla, ma proprio, ma neanche lontanamente l'ha mai sentito nominare come Kaiju, eh?
Cioè, di che generazione è tua sorella?
Chiediamo. È 07.
Ok, mia
sorella è 07.
Chiedevo per i radioascoltatori perché non ti conosco.
No, giustamente. No, mia sorella è 07 e se io le dico Kaiju, lei mi dice Number 8, cioè non mi viene da dire Godzilla, no? Mentre magari invece a quelli della sua generazione, prof, se pensa a Kaiju, le viene in mente proprio Godzilla.
Forse agli appassionati, per non dire ai malati come me, sì, non credo che se tu andassi per strada a chiedere cosa sono i Kaiju avresti delle risposte molto eloquenti, però forse sì, non lo so.
Ok.
Allora, io secondo me più delle persone, cioè secondo me sono più le persone che ti sanno dire Kaiju piuttosto che quelle che quando gli parli di Kaiju ti dicono Kaiju Number 8. Secondo me, cioè, perché
questo
tipo faccio sempre l'esempio mio, i miei genitori sanno cosa a Kaiju, lo associano a Godzilla, ecco. E già comunque noi che
i miei no, cioè i miei se gli dico Kaiju mi guardano e mi dicono si mangia, cioè nel senso, quindi
tu a certain degree magari, cioè, se Godzilla riesce a buttare giù magari fai una bella spaghettata, non lo so, no, sto scherzando.
Vabbè, però magari non sanno che Kaiju è associato a Godzilla, però immagino che Godzilla,
cioè, mio padre è Godzilla, sì, sei con Godzilla assolutamente.
L'importante
sì,
è quello.
L'importante è il prodotto, che arrivi il prodotto.
Ma noi siamo qua per far arrivare anche un messaggio maggiore, sennò questa rubrica è inutile farla, scusatemi,
esatto.
È posto. Voglio dire, ma direi di non so se dire concludere o continuare, adesso decidiamo sul momento in base a come ci gira. Tokusatsu.
Sì, tokusatsu invece è un altro termine sempre relativo al cinema, letteralmente vuol dire effetto speciale, è una contrazione, come spesso succede in giapponese, da tokushu setsuei, che vuol dire fotografia speciale, ed è un termine che è iniziato a essere utilizzato per indicare gli effetti speciali in generale nel cinema. Dopodiché dagli anni 40 in poi è andato a indicare un particolare tipo di effetti speciali che erano quelli utilizzati per la maggior parte nel cinema giapponese, e quindi ad esempio è legato strettamente con Godzilla, la tuta e lattice di Godzilla o i modellini in scala delle città che Godzilla calpestava amabilmente, sono tutte parti degli effetti speciali cosiddetti tokusatsu, e quindi certo, si è sviluppata tutta una serie di modalità di messa in scena che non erano proprio di tutto il cinema ma che erano particolari dell'industria giapponese.
E infatti si capiva, nel senso, almeno io, perché ho già seguito il suo corso, chiaramente questi termini li avevo già sbazzicati, sono stati scelti non a caso, chiaramente, perché il professor Locati è una persona autorevole, non come me e Francesca che facciamo le cose a caso e vi diciamo guardate quanti sono belli gli sprite dei Pokémon, ha scelto delle parole che effettivamente avevano un senso con quello che abbiamo detto, ecco.
Sì, non credo che servano per una conversazione in Giappone così quotidiana, però
no, però magari se si trova un appassionato e esce qualcosa, cioè io dico, però ecco, adesso concludiamo, no, adesso un ultimo termine che viene da un meme, mi è capitato all'istituto Lisbona di avere una I vostri tagli gli occhiali in senso di disperazione, no. Secondo me. A Lisbona mi è capitato di conversare con una giapponese trasferita a Lisbona.
Degli amici giapponesi.
No, questa qua mi ha chiesto Facebook. Io non ce l'avevo, però, ok. E nulla, ho conversato con questa giapponese trasferita a Lisbona, che mi ha detto: che parole sai in giapponese? E io la prima cosa che gli ho detto insieme alla mia amica è stata proprio: Omae wa mushin deiru. La frase di Kenny Guerriero. È stato un momento altissimo. E lei mi faceva: oh, soka, soka. Molto soddisfatta. Io soddisfatta del mio giapponese livello master, no? Cioè, mi sentivo proprio già all'aria, le bandierine dietro che svolazzavano, no? Tipo il col certificato, no? Livello giapponese master. Certo.
Ci mancava solo che la guardavi negli occhi e dicevi: konoyaro, bakayaro. E poi andavamo tutti a casa, cioè era perfetto.
Ma che ci sono stati momenti del genere. E c'era una cosa bella, che c'era suo marito, no? Che era questo uomo molto... si dice proprio ordinato, no? Che lei è un pochino carinissima, molto ordinato, che mi parlava in giapponese, ma io capivo una parola su cinque, no?
Chiaramente.
Già qualcosa.
Cioè, quindi... devo dire, una parola su cinque è molto, molto bello, cioè devi essere fiera di te stessa una parola su cinque.
Oh, intanto gli anime sottotitolati hanno aiutato, io sono riuscita a presentarmi a suo marito, quindi già uno l'abbiamo portato a casa. Mi ha chiesto altro, non l'ho capita, e mi fa: ci sentiamo su Facebook. Quello l'ho capito. Spoiler, non ci siamo mai più risentiti, quindi.
Anche perché se non hai Facebook era decisamente impossibile.
Esatto. Da un certo punto di vista il professore ha ragione, ecco. Però tornando un attimino al discorso delle terminologie, diciamo un po' più interessanti, possiamo dirlo, piuttosto che Omae wa mushin deiru, anche se sicuramente...
Ma visto che abbiamo parlato di Kenny il guerriero, esatto, direi che è una terminologia inerente.
È una terminologia inerente, assolutamente. Ma io credo che Omae wa mushin deiru penso che sia anche meno utilizzabile di Jindaigeki o Tokusatsu. Beh, per chi non lo sapesse, degli ascoltatori, che ripeto, come avevo detto a una persona che era stata qui in radio prima, non so dove siete vissuti, se non sapete cosa vuol dire Omae wa mushin deiru, perché vuol dire che non siete su Instagram da 5 anni, vuol dire tu sei già morto. Ed è una frase che dice Ken a, non me ne vogliono gli appassionati, a un nemico di cui io non conosco, che non so chi sia, purtroppo.
No, vabbè, fa niente.
Correggimi, fa niente. Giulia, cioè, no, istruisci.
Sei qui per questo, scusa.
Allora, no, Omae wa mushin
deiru. Omae wa mushin deiru.
Nani?
Non la so in giapponese, perché la frase più famosa è in italiano, la conosco, sì, in italiano, che vuol dire appunto sei morto, sei già, sì, morto.
Certo.
Ed è una frase che, diciamo, è tipica della serie di Kenny Guerriero. Uno, se tu vai da uno e gli dici tu sei già morto, quello ti dice: ah, Kenny Guerriero,
okay,
è famosissima. E la dice a questo suo nemico nella prima puntata,
ah,
di,
okay,
Kenny Guerriero, che si chiama Zed, che è questo, o Z, ma che ne so, che è il...
Dipende dalla localizzazione.
Dipende, esatto. Ed è il nemico gigantesco, perché i nemici di Kenshiro sono sempre tutti questi giganti enormi, certo, alti 10 metri. E questo gigante enorme, che ha questa banda di banditi che fanno fuori tutte le persone che incontrano, e in questa prima puntata fa fuori il nemico con i suoi tipici scazzottata,
i suoi attacchi,
alla JoJo,
gli attacchi per cui l'abbiamo conosciuto.
Esattamente. Lo fa fuori e gli dice, praticamente funziona sempre così, no? Che lui inizia a dare queste scazzottate qua, il nemico si gira e gli dice: non mi hai fatto niente, sono punture di moscerino. E poi Kenshiro si gira, gli dà le spalle e gli dice: no, sei già morto. E quello inizia a esplodere. Bellissimo.
Sei già morto. Ma
esatto,
parliamo di morte, tu, a certain degree, o di non morte, dipende dalla versione che guardiamo, perché adesso abbiamo la seconda, il secondo contributo musicale che ci ha proposto il professor Locati.
Tra l'altro, lezione di oggi di cultura,
esatto,
e visual dell'Asia.
Esatto, per quello avevo parlato di morte, ma oppure no, questa è Tomie.
direttamente da Giungito Yukari Fresh con Lost. Quindi io direi che possiamo concludere l'episodio di Morio con il cinema, quello per cui voi siete qui effettivamente oggi. Io direi che però possiamo iniziare da una notizia per arrivare a parlare dei Media Mix. Lo dico, uno, perché sono fan, quindi devo farlo. Samu, tu non sarai d'accordo, ma no, a me non interessa la tua opinione.
Non sono d'accordo.
Ovviamente. Esattamente. Per parlare dei Media Mix iniziamo da questo. Death Note arriva su PS5 e PS4 con un nuovo videogioco. Samu ride perché ogni situazione è: Samu mette in mezzo One Piece, io metto in mezzo Death Note.
No, metto in mezzo Attack on Titan, tu metti in mezzo Death Note, è diverso.
No, tu metti in... Vabbè, io metto in mezzo quello che
ho. Assolutamente, no, ci mancherebbe altro.
Quindi iniziamo dicendo che da Taiwan ci arriva direttamente la notizia che ci potrebbe effettivamente essere un videogioco che si chiamerebbe Death Note Killer Within, con Bandai Namco come publisher, quindi come produttore, ecco. E quindi questa notizia, a parte rendermi molto felice, però credo sia un esempio lampante di quello che dicevamo prima, ovvero che si stanno insediando, comunque Death Note, prodotto visuale del 2007, ok, partito nel 2006, finito nel 2007, nel 2024 ci viene riproposto come gioco europeo, perché tutti gli altri giochi, se voi controllate anche su Amazon, non ci sono in italiano o comunque anche solo in lingua inglese, sono tutti giochi per DS che sono rimasti in Giappone e che se voi volete comprare su Amazon o su qualsiasi altra piattaforma vi costano un occhio della testa. Quindi questa cosa in realtà potrebbe magari essere anche legata al nuovo film che dovrebbe uscire dagli stessi autori di Stranger Things, sperando non faccia la fine di quello di Netflix, sinceramente. Ma cioè, è un esempio lampante di quello che è la cross-medialità che dicevamo prima, no? Cioè che i prodotti visual giapponesi stanno finalmente tornando ad avere un pochino più di protagonismo, no? Questa mania di protagonismo che dicevamo prima. Quindi
io però non sono totalmente d'accordo, cioè, perché Death Note è un prodotto, come hai detto tu, del 2006-2007, ecco. Se invece poi ripeto, abbiamo un esperto, quindi se sono in errore prego di essere corretto. Ma prodotti moderni già nascono con questa intermedialità, e già in Europa, ad esempio My Hero Academia, quanti è uscito il gioco subito quando c'è stata la serie, c'è la serie, c'è il film, ci sono i pupazzetti,
giochi su telefono, c'è di tutto di My Hero Academia.
Esatto, mentre di Death Note, dato che è un prodotto del 2006-2007, è uscito nell'ambito intermediale nel 2006-2007, poi si passano 20 anni, chiaramente il fatto che esca il gioco è o una strategia di marketing o una trovata geniale a livello artistico, comunque è successo qualcosa, ma non credo che sia perché il Giappone adesso si vuole espandere a livello mondiale e europeo, perché già con, ripeto, My Hero Academia, Attack on Titan, le varie statuine, i pop, Funko Pop di anime, videogiochi, sono ovunque, li possiamo trovare dappertutto. Quindi credo che già questa globalizzazione sia già avvenuta. Death Note non l'ha avuta semplicemente perché è arrivato un po' prima.
Però vedi, i prodotti vecchi comunque ritornano e si ripropongono come nuovi.
Sì, poi che non l'abbia avuta non lo so, nel senso che comunque se è stato prodotto il film di Netflix, che sì, era abbastanza orribile, però, però tanto è, comunque è stato prodotto perché c'era una base di appassionati che si pensava di poter raggiungere, che non erano magari stati direttamente coinvolti dall'ondata, dall'arrivo della serie animata, ma che comunque poi come dire, si è tentato di coinvolgere in quel modo. Quindi anche all'epoca, più o meno all'epoca, perché poi il film è di qualche anno dopo, c'è stato il tentativo di, è andato un po' male e quindi...
Sì. Ecco, un motivo secondo me per cui è andato male, per cui vanno male tanti adattamenti, soprattutto dal Giappone, è che si cerca di occidentalizzare qualcosa che non lo è.
Assolutamente.
Cioè, già Death Note è un prodotto che non è prettamente asiatico, cioè nel senso ci sono assolutamente dei caratteri prettamente giapponesi, lo studio del personaggio come psicologia, il modo in cui viene presentato.
No, ma lo stesso Death Note, Samu, è giusto, cioè è un'occidentalizzazione di quello che è, cioè soltanto i simboli cristiani di Death Note è perché sono occidentalizzati.
Certo, però la componente orientale rimane. E secondo me il problema di molti autori di Netflix, eccetera, è che cercano di occidentalizzare un'opera che non deve averlo fatto. Cioè Death Note non aveva bisogno degli inseguimenti al film americano blockbuster, perché non è il messaggio che vuole trasmettere. E poi va a finire che non capisci quale sia il messaggio dell'opera e non lo trasmetti, e quindi non interessa gli appassionati dell'opera. E poi il film ha un senso di Uncanny Valley verso le persone invece che magari sono appassionate del film occidentale, e quindi va malissimo. E chiedo anche a lei, è così difficile capire questa cosa per un autore di Netflix? O...
Sì, sì, la risposta è sì.
Perché poi in realtà il Netflix ha distribuito, ma credo che il primo colpevole sia Warner, se non ricordo male, il distributore.
Sì, può essere.
Non mi ricordo più. Comunque, al di là di questo, io credo che ci siano tanti ordini di grandezza di trasposizione. Da un lato c'è certo il passaggio culturale dal Giappone agli Stati Uniti, e non è un salto piccolo, come dire.
Certo.
Dall'altro c'è anche il passaggio di medium, cioè da una serie che è nota per essere una serie animata, anche se ci sono state trasposizioni giapponesi dal vivo, nel film dal vivo, a un film dal vivo, quindi un altro passaggio. Quindi in tutti questi passaggi credo che ci siano tanti rischi, mm-hmm. e quando è fatto in modo non troppo accorto poi si vede, naturalmente.
Certo.
Detto questo, ci sono tante trasposizioni ormai da videogiochi o da serie visuali giapponesi che sono state fatte più o meno bene anche in Occidente, e ci sono tante serie che sono state trasposte da un media all'altro nel Giappone stesso, alcune delle quali sono molto molto belle, ma altre anche molto molto brutte. Quindi certo. Non è solo un problema, come dire, di passaggio da Giappone a Occidente, e non è solo un problema di passaggio da animazione a film dal vivo. Sono un insieme di tante cose, naturalmente. Forse la faccio troppo complessa, però insomma.
Vabbè, forse la fa troppo complessa, perché effettivamente è complessa.
Complessa.
E comunque parliamo di due paesi che si lasciano chissà quante ore, però quasi una decina di ore di fuso orario, quindi già solo la distanza è enorme. E figuriamoci il retaggio culturale, cioè il modo di scrittura è completamente diverso.
Ma anche i modi proprio delle persone sono diversi, l'educazione, i valori, cioè tutta questa parte sono completamente differenti. Per quante possano esserci influenze poi da una parte e dall'altra, alla fine la cultura giapponese è completamente diversa, più rispettosa, ma anche più rigida, se vogliamo dirlo. Qua è invece magari meno rispettosa, perché come si dice, le bombolette sui tram, i ragazzi le dipingono, però adesso c'è proprio anche un'altra mentalità un pochino più libera, forse, ecco, questo non lo so, però comunque è un modo di pensare completamente diverso, sono due libertà diverse, ecco, diciamola così.
Sì.
E non si possono mischiare mai completamente, questo è per forza, credo, ecco.
Ecco, certo. Io vorrei ricordare solo che una cosa, se posso.
Certo,
che
sei qui apposta.
Ecco, no, che c'è stato anche un adattamento live action di Kenshiro.
Certo.
Non mi ricordo adesso se negli anni 80 già o negli anni 90, fatto da americani, e tra l'altro uno degli attori che era nel film era l'attore che fece Arancia Meccanica, quindi neanche dire l'attore...
Non nessuno.
Esatto. Quindi, vabbè.
Ma è piaciuto questo film?
È una merda.
Mi tocca censurare anche questa volta.
Vipperemo.
Grazie, Giulia, grazie.
Esatto, era da dire.
Era da dire, veniva dal cuore. Questo sì, l'abbiamo sentito tutti, veniva dal cuore, ecco. Ma abbiamo parlato quindi di differenze tra Occidente e Giappone in particolare. Ma culture visuali dell'Asia non è culture visuali del Giappone. Lei nel suo corso parla anche di Corea e Cina. Molto interessante, tra l'altro, il passaggio sulla Cina, devo dire. Io ripeto, ho già seguito il corso.
Non mi fare spoiler, che mi mancano ancora 10 lezioni.
Vabbè, non faccio spoiler. Molto interessante perché...
Così tante.
Già, non ce la fa più il professore. Vedi, non, neanche il professore ti sopporta. No, scherzo.
È vero, è vero.
Non per quello.
Scherzato, scherzo.
Non per quello.
Scherzo. E quindi... Le, ovviamente, ci vorrebbe probabilmente una puntata dedicata solo a questo, ma le principali, possiamo dire, differenze tra Cina, Giappone e Corea, che sono i tre grandi dell'Asia, perché invece magari le tigri sono più, diciamo, improntate sull'utilizzo, cioè sul magari il coloring di alcuni prodotti culturali americani, quindi sono più coinvolte nell'outsourcing e non nella produzione di prodotti. Ecco, quali sono le principali differenze tra questi tre grandi?
Poi, come hai anticipato, una domanda domanda impossibile da rispondere in così poco tempo. Ci sono tante cose che si potrebbero dire. Io parto da questo, almeno secondo me, la cosa che non li differenzia ma li accomuna è il fatto che tutte, bene o male, Giappone, Corea e Cina facciano riferimento a un sottotesto culturale comune, anche visuale, anche dal punto di vista visivo, e che è la Cina. Cioè la Cina poi ha esportato un sacco di prodotti sia narrativi che visuali negli altri paesi.
Certo.
Da un lato perché era la potenza economica nell'area nel passato e quindi ovviamente aveva molta più semplicità nel dominare tra virgolette le culture vicine, dall'altro perché per i flussi migratori sia del pensiero filosofico sia del pensiero religioso partiva dall'India, transitava in Cina, si trasformava e poi arrivava di conseguenza in Corea e in Giappone. Quindi il primo dato è sicuramente che tutto viene dalla Cina, anche se lo si chiedesse a un giapponese o un coreano sarebbero sicuramente contrarissimi a questa mia, a questa mia affermazione. Quindi un primo dato è questo.
Certo. E quindi prosegue. No,
quello che vuole.
Stiamo qui tutto il giorno. No,
A noi farebbe piacere.
Però... Sì, no, ma assolutamente. Cioè, il discorso almeno lo finiamo, assolutamente, ci mancherebbe. E l'ho fatta io la domanda.
No. Poi naturalmente detto questo, quindi c'è una base comune, ci sono degli elementi comuni, per esempio Dragon Ball che forse è stato citato più volte, non mi ricordo se in onda o fuori onda, però appunto è di fatto una rilettura di una leggenda che è cinese, e quindi Il viaggio in Occidente, che è un testo fondamentale della letteratura cinese, è stato rivisto e ritrasposto in forma appunto seriale e per adolescenti in Giappone, e come questo tantissimi altri esempi, quindi ci sono dei tratti comuni. Detto questo, ovviamente poi si sono sviluppate dei sentimenti diversi nei diversi paesi, che non sono naturalmente, cioè nel corso, adesso io parlo di Giappone, Corea e Cina perché sono le più immediate, perché sono le più evidenti, però anche gli altri paesi hanno in realtà una grande cultura visuale alle spalle. Non so, penso alla Thailandia, ma anche all'Indonesia, non solo cinematografica, cioè anche di arti visive proprio vere e proprie. E naturalmente ciascuna ha la propria specificità.
Certo.
Specificità. La cosa che si può dire è che se in Cina c'è una grande interesse per dei prodotti visuali che abbiano un'infinità di elementi al loro interno e quindi aggiungono un sacco di elementi che a noi come occidentali diciamo appaiono barocchi, cioè appare troppo quasi, quindi questi elementi con non so, colori molto sgargianti oppure tantissimi elementi diversi presenti all'interno di un unico quadro o di un'unica serie, in Giappone si tende invece a fare il contrario, cioè a togliere piuttosto che aggiungere. Quindi questa è un'evidente differenza tra i due paesi.
Certo. Eh sì, sicuramente è molto chiaro. Tra l'altro, Viaggio in Occidente, ultima postilla prima di chiudere, è stato ripreso proprio dalla Cina ultimamente con un videogioco invece che è Black Myth Wukong, che anche lì è proprio per quello che diceva prima, dal punto di vista barocco, dal punto di vista visivo è una festa per gli occhi sotto ogni punto di vista, ecco. Ma quindi direi che possiamo chiudere la puntata di oggi. Jingle. Mori, 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 mori.
Siamo alla fine di Morio Ce Radio, il Giappone a portata di radio. Io ringrazio tantissimo Giulia e il professor Locati per essere stati qui con noi a parlare di cinema asiatico. Io vi ricordo che potete sentirci tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 16.30. Vi ricordo di seguirci sui social e sul nostro sito www.radioyulm.it e ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti!
Ciao ragazzi! Mori, mori, mori,
mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori,